Ed un buon pomeriggio e benvenuti alla nuova puntata di Voi che sapete da Valentina
E Giovanni Conti.
Noi oggi ci occupiamo di una figura musicale non conosciutissima e più. Questo è stato il motivo di una felice riscoperta. Sto parlando del compositore Rosario Scalero, un maestro tra due mondi, così abbiamo voluto intitolare il nostro approfondimento di oggi, in quanto i due mondi sono appunto l'Italia e l'America, i paesi in cui Rosario Scalero ha vissuto ed insegnato. Per inquadrare la sua figura, che è stata di recente oggetto di un convegno internazionale di studi presso la Scuola di Alto Perfezionamento Musicale di Saluzzo, abbiamo con noi oggi due graditissime ospiti, due brillanti ricercatrici. Saluto subito Chiara Marola, benvenuta.
Buongiorno Valentina, buongiorno Giovanni.
Ben arrivata.
E saluto Grazie. Anche subito la curatrice del Centro di Documentazione dell'Istituto per i Beni Musicali in Piemonte, che ricordo è presieduto da Alberto Basso, Eleonora Pagliero, benvenuta.
Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie.
Ecco, ora che le nostre ospiti sono con noi, cominciamo subito e vorrei a bruciapelo chiedere a Chiara Marola, innanzitutto per inquadrare questa figura per il nostro pubblico, chi era Rosario Scalero?
Allora, Rosario Scalero era un compositore piemontese, nato a Moncalieri, vissuto insomma per gran parte della sua vita in Italia, formatosi al Conservatorio di Torino, al liceo musicale, poi si era perfezionato con Camillo Sivori, che era riconosciuto come l'unico allievo di Paganini, poi aveva viaggiato in Europa come violinista, quindi era diventato un violinista molto bravo, molto ricercato, aveva cavalcato palcoscenici europei e si era continuato a perfezionare nella musica, tanto da sentire poi l'esigenza di dover studiare anche composizione, e attraverso un altro piemontese importante, Leone Sinigaglia, aveva avuto la possibilità di studiare a Vienna dal 1900 al 1907, e qui aveva studiato la composizione con Eusebio Mandiceschi e si era arricchito insomma di tutta la tradizione brahmsiana che da lui ne derivava. Dopo questa esperienza era riuscito poi, ecco perché si parla di un maestro tra due mondi, perché dopo questa esperienza europea aveva ricevuto poi una lettera molto importante, un telegramma dalla Mannes School di New York, dove lo si invitava a ricoprire la cattedra di composizione lasciata libera da Ernest Bloch, e così, come da bravo piemontese, insomma con la valigia in mano, aveva attraversato l'oceano e si era trasferito negli Stati Uniti nel 1919, fermandosi poi lì ad insegnare prima alla Mannes School e poi al Curtis Institute per quasi 30 anni. Vissuto in Italia, nel senso che ovviamente era un italiano che passava diciamo il suo inverno come insegnante di composizione negli Stati Uniti, ma d'estate rientrava in Italia e passava l'estate con la sua famiglia e portava con sé gli allievi illustri che aveva in America, tra cui Giancarlo Menotti, Samuel Barber e Nino Rota.
E sono nomi assolutamente importanti. Chiara, mi perdoni un piccolo approfondimento.
Sì.
Diceva che Scalero ha passato parte della sua vita sui palcoscenici come interprete e poi a un certo momento questo esigenza barra interesse per la composizione. Ecco, la molla è scattata negli Stati Uniti per invitarlo a ricoprire un ruolo di docente. Ecco, andiamo a indagare un pochino di più questo aspetto. Che cosa ha fatto sì che lo Scalero compositore prevalesse sullo Scalero interprete?
Ma diciamo che è stata fondamentale per lui l'esperienza a Vienna, nel senso che probabilmente era nata. Allora, lui non aveva fatto proprio degli studi regolarissimi in Italia, infatti una cosa molto in particolare anche diciamo dalla quale emerge il caratterino, no, di questo personaggio, e che aveva studiato il liceo musicale di Torino per quasi 7 anni. Allora era l'iter insomma del percorso violinistico, durava 7 anni, aveva studiato 6 anni al conservatorio e poi sul registro degli allievi che ho proprio ricercato personalmente nell'archivio del conservatorio c'è una notazione che dice, una nota che dice abbandona il conservatorio per motivi di salute. Allora io come ricercatrice, ma anche altri ricercatori con me, abbiamo poi cercato di verificare se dentro l'epistolario ci fossero diciamo, delle lettere che facevano riferimento a questi problemi di salute. In realtà probabilmente non fu una questione legata alla salute, ma fu un rimprovero ricevuto dall'anziano direttore. Quindi era sicuramente una persona molto sicura di sé, che poi da questo piccolo episodio aveva deciso comunque che l'ambiente italiano comunque gli stava stretto, nel senso voleva vedere, voleva girare il mondo, voleva acquisire tutte quelle esperienze necessarie per poter migliorare e per poter migliorare come artista. Probabilmente a un certo punto solo l'esecuzione della musica di altri per quanto grandi non gli bastava più, e quindi aveva deciso, insomma, in un'età in cui ancora si poteva fare, di studiare anche la composizione, e lo aveva potuto fare con un grande maestro che era molto severo, come Eusebio Mandiceschi.
È vero, cara Marola, infatti Eusebio Mandiceschi, che era tra l'altro il curatore della Gesellschaft für Musikfreunde di Vienna, quindi aveva in mano tutto il catalogo di Mendelssohn, di Brahms, cioè studiava proprio le opere dei grandi compositori tedeschi a menadito, e riusciva quindi poi a trasmettere il suo metodo agli allievi. Uno di questi fu Rosario Scalero. Io vorrei anche aggiungere forse il fatto che Scalero fosse attirato dai grandi compensi, cioè l'America di quegli anni, negli anni 20, offriva ai docenti italiani, ma non solo italiani, ai docenti europei, che come sappiamo sia dopo la prima guerra mondiale, dopo la seconda e ovviamente dopo le leggi razziali, si recheranno a frotte in America, verranno invitati dai nascenti conservatori di musica americani, che allettati dalla possibilità di avere i grandi compositori europei in America erano disposti ad elargire delle cifre cospicue e considerevoli pur di garantire una docenza di eccellenza. Questo potrebbe essere stato,
esatto,
sicuramente
sì,
anche un motivo.
Diciamo che lui aveva fatto dei timidi tentativi di insegnare teoria delle forme musicali anche all'Accademia di Santa Cecilia a Roma, però diciamo aveva trovato forse un ambiente che non lo faceva respirare, no, artisticamente come lui avrebbe voluto, e forse anche possiamo dire il guadagno era senz'altro basso e inferiore rispetto a quello che gli aveva offerto David e Clara Mannes alla Mannes School di New York. E infatti grazie a questa ingente quantità di denaro, insomma, che comunque riuscì a guadagnare durante questi anni 30 anni di insegnamento in America, riuscì poi a comprare per la propria famiglia non una casa qualsiasi, ma un vero e proprio castello a Settimo Vittone, una frazione, il castello di Montestrutto, ed è il motivo per cui noi canavesani, ecco, perché io sono originaria di Ivrea, comunque ricordiamo con piacere queste vicende legate al nostro territorio, perché lui poi portò questi allievi sempre in Canavese durante le estati, e questi ragazzi percorrevano le vallate, insomma queste vallate, proprio per poter il sabato mattina fare lezioni con il maestro.
Questa è la musica di Nino Rota, composizioni per arpa, infatti stiamo sentendo l'arpista Annelien Lehnertz accompagnata al flauto da Emmanuel Paud, che è protagonista tra l'altro questi giorni di una tournée della nostra orchestra della Svizzera italiana che si esibirà in concerto a Montreux. Questa invece era una registrazione per Erato del 2019. Stiamo parlando di Rosario Scalero, una figura interessantissima, un grande virtuoso del violino che diventa un compositore affermatissimo e riesce addirittura a conquistare il pubblico americano. Con noi abbiamo due ricercatrici che si stanno occupando attivamente della figura di Scalero. Vorrei ora chiedere ad Eleonora Pagliero, che lavora al centro di documentazione dell'Istituto per i beni musicali di Piemonte, di appunto darci una panoramica, anche per fortuna grazie al cospicuo materiale che l'Istituto ha a disposizione, sto parlando di lettere, di carteggi, di fotografie, magari di ricrearci, ecco, un ritratto un po' più vivo del compositore. Com'era?
Dunque, la figura di Rosario Scalero è molto... Allora, una figura sicuramente di un uomo d'altri tempi, si potrebbe dire, si è già stato detto naturalmente che è stato un grandissimo insegnante e la validità del suo insegnamento poi si è vista insomma nelle generazioni di compositori successivi. Era un uomo di grandissima cultura, tant'è che il carteggio che sia con i familiari o con le case editrici, con agenti, con colleghi musicisti e con amici è in quattro lingue ed è un carteggio veramente fittissimo. Da ciò ne deriva che era una persona che sicuramente era molto molto attiva e molto presente nella storia della musica italiana quando era in Italia e americana, insomma, quando insegnava oltre oceano. Era allo stesso tempo un uomo molto molto attento all'istruzione dei suoi allievi e allo stesso tempo anche molto gentile nei loro confronti e in qualche maniera affezionato, pur con il dovuto distacco che si mantiene insomma tra la figura di allievo e maestro. Lui veramente cercava di fare il possibile per portare i suoi allievi in Italia durante i periodi estivi e far sì che potessero continuare a studiare in un ambiente meraviglioso qual era quello del castello appunto di Montestrutto, per passare delle estati ricche di cultura, di musica e di sole e di passeggiate nella natura. Quindi cercava veramente di dare il massimo alle persone che aveva vicino in tutti gli ambiti. Questo mi viene da dire e questo è quello che abbiamo potuto scoprire attraverso le fotografie, il corposo epistolario di oltre 2400 lettere e documenti di varia natura.
Veramente tra l'altro è una fortuna poter avere tutto questo materiale ora a disposizione in Italia, perché prima non era così, giusto Eleonora Pagliero?
Esatto, il materiale era diviso, una parte era presente al castello di Montestrutto ed è arrivata nel 2005 e un'altra parte invece era conservata a Laval nel Quebec, dove ci sono gli ultimi eredi di Scalero, e quest'ultima parte è stata spedita ed è arrivata da noi nel 2019, così finalmente abbiamo potuto avere di nuovo il corpus riunito.
Grazie Eleonora Pagliero intanto per queste informazioni, così sappiamo che all'Istituto per i beni musicali in Piemonte a Saluzzo è possibile visionare questo materiale per gli studiosi che volessero occuparsene. Se ne è già parlato, ce n'è già stato, c'è stato appunto questo convegno che ha attirato già dell'interesse della musicologia, ma appunto anche per i compositori che magari volessero sapere com'era il linguaggio di Scalero.
Chiara Marola, parliamo un po' appunto di che cosa troviamo nel catalogo scaleriano, se mi passate questo termine,
sì.
Che generi ha voluto affrontare e a che cosa forse era più affezionato e guardando un po' più in là se si può pensare alla pubblicazione di un'opera omnia.
Ma allora sì, il catalogo di Scalero è vario, è composto di varie composizioni di diverso genere e stile. Allora, sicuramente la prima parte, la parte più importante fino ad oggi almeno, è quella che è stata pubblicata dalla Breck von Nartel, quasi tutta insieme, proprio dopo questo, dopo una tournée che Scalero ha effettuato in Germania. È una cosa curiosa, un aneddoto curioso, è proprio che lui racconta nel suo carteggio di aver fatto un concerto, mi sembra a Berlino, con la musica per violino e pianoforte, perché ricordiamo che lui era un violinista, quindi molta della musica stampa che è stata poi pubblicata è musica per violino e pianoforte, che è stata tra l'altro incisa di recente dal Granduo italiano in un CD, insomma, un doppio CD della Brilliant. E quindi, dicevo, in questo curioso aneddoto, proprio lui racconta di non aver fatto in tempo, no, a uscire dal teatro ed essere arrivato in hotel e sulla porta dell'hotel aver trovato proprio il funzionario della Breitkopf che gli proponeva questo contratto molto importante per pubblicare tutta questa musica per violino e pianoforte. Quindi troviamo delle opere per pianoforte solo, delle musiche per violino e pianoforte, dove c'è uno stile che è stato definito, insomma, da alcuni musicologi, come anche il maestro Ruo Ruì, che si è occupato della sua musica per molti anni. È stato definito come primo stile, uno stile che derivava ovviamente dal percorso brahmsiano, e da Brahms andava avanti verso i compositori più antichi fino a Palestrina, quindi è uno stile basato essenzialmente sul contrappunto, sulla buona condotta delle voci, è uno stile sicuramente tradizionale sia nel modo di scrivere che nella forma. Quindi troviamo delle sonate, troviamo delle variazioni, troviamo dei pezzi, diciamo di media lunghezza, che appunto esprimevano questo suo modo di scrivere. E troviamo anche della musica corale che è stata eseguita nell'ambito di alcuni festival anche in canavese negli anni 2000, quando insomma, la prima volta che si è voluto ripercorrere, cioè restituire insomma, al pubblico la figura di questo compositore attraverso la sua musica. E poi nel suo catalogo troviamo tutta la musica manoscritta del secondo stile, possiamo dire, che è pervenuta solo di recente all'istituto e ci sono numerosi manoscritti. Manoscritti che sono interessanti innanzitutto perché sono rimaneggiamenti dello stesso lavoro, a volte anche 6-7 rimaneggiamenti, come per esempio La pioggia nel pinetto, questa opera 31 che è stata scritta su dei versi sulla poesia appunto di Gabriele D'Annunzio, e che lui ha rimaneggiato per molti anni senza riuscire a darne una forma definitiva. E proprio l'11 settembre a Montestrutto c'è stato un concerto con il Furibondo Strings Trio che l'ha appunto eseguita secondo la versione del 1922 che era stata eseguita per la prima volta dal Lennox String Quartet. La pioggia nel pineto, ma poi anche altre opere come le sette canzoni per archi e soprano. E poi c'è una cosa, diciamo, un'opera interessante che è La Divina Foresta, che è l'unica, che è un poema sinfonico, che è stato l'unica opera edita da un editore italiano, dalla Carisch. Che è stata eseguita per la prima volta nel 1932 all'Augusteo di Roma da Bernardino Molinari e poi anche nel 1934 dal Teatro delle IAR di Torino, e non ha avuto grande successo, mentre invece poi è stata eseguita in America con maggiore successo, come spesso è capitato, insomma, nella vita di Rosario Scalero, e poi forse anche nella vita anche diciamo, dei suoi allievi, nel senso che possiamo pensare per esempio a Giancarlo Menotti, che con il Console ha avuto grande successo negli Stati Uniti e un po' meno in Italia. Quindi, diciamo, le composizioni del secondo stile sono senz'altro composizioni che devono essere ancora studiate, e c'è stato proprio un invito da parte della bibliotecaria Serena Savia, insomma, durante il convegno e anche durante il documentario, nel documentario che si è si è girato insomma sulla sua vita, proprio un invito per tutti i musicologi, per gli studiosi a andare a Saluzzo e poter visionare questi materiali per realizzare insomma un'immagine a tutto tondo della sua opera Omnia.
Allegro, vivace e leggero, il secondo movimento della sonata per pianoforte di Samuel Barber, qui l'interprete è la pianista Isatta Khan-Mason, una novità discografica della Decca, recentissima, uscita quest'anno nel 2021. Stiamo parlando della figura del compositore piemontese Rosario Scalero, nato nel 1870, morto nel 1954. Abbiamo scelto un ascolto di uno dei suoi allievi, forse il più celebre, Samuel Barber, che assieme a Giancarlo Menotti e a Nino Rota forma la triade dei musicisti eccelsi usciti dalla scuola di Rosario Scalero, che insegna, ricordiamo, per 27 anni negli Stati Uniti, prima a New York alla Mannes School of Music su invito di Clara Mannes e poi al celebre Curtis Institute of Music di Philadelphia su invito di Mary Curtis. L'eredità artistica quindi che Scalero lascia ai suoi allievi, quelli che abbiamo citato, ma anche alle successive generazioni è assolutamente indubbia, più di 200 allievi americani e quindi un lascito importante forse ancora inesplorato. Chiara Marola, che cosa possiamo dire per restituire alla figura di Scalero il rilievo che merita?
Ma allora, diciamo che alcune iniziative sono già partite, insomma, per restituire alla figura di Scalero il rilievo che merita. Vabbè, la prima è stata in assoluto nel 2004, quando un po' vorrei raccontare in maniera un po' inesperta, sono salita giovane ricercatrice al castello di Montestrutto e dentro un baule impolverato ho trovato tutti i documenti che riguardavano appunto la sua vita professionale e personale e poi questo materiale conferito all'istituto. Sono state fatte iniziative insomma a Torino, a Saluzzo, in Canavese per cercare di ridare luce alla figura di un compositore il cui merito senz'altro di aver avuto tanti allievi, ma aver avuto anche allievi che si sono fatti notare nella storia della musica, nel senso che appunto Rota, Barber e Menotti sono, come dicevi bene, compositori di grande successo internazionale. E proprio per questo Si può dire che, si diceva appunto anche al convegno, che sarebbe importante, no, far seguire ad una fase di ricerca sulla sua figura anche un momento in cui si possano trovare degli spazi per far sentire anche la musica di Scalero, che mi sembra assolutamente cosa doverosa, come succedeva tra l'altro anche al Curtis, quando accanto ai saggi, insomma, dei suoi allievi veniva proposta anche musica del maestro, giustamente. Delle iniziative sono state già fatte, è stato fatto un grande convegno internazionale a Saluzzo, grazie ad Alberto Basso, è stato girato un documentario e questa è una cosa meravigliosa che ha fatto l'Istituto per i Beni Musicali, perché ha pensato come far conoscere un compositore ad un pubblico, insomma, non degli addetti ai lavori, ad un pubblico più semplice, a tutti coloro che volessero accostarsi a questa figura. E l'ha fatto attraverso un film speciale che narra appunto la vita avventurosa di quest'uomo, che è stato proiettato a Saluzzo in occasione del convegno, è stato proiettato in Canavese, e poi ci sono stati due concerti importanti, uno l'11 di settembre e l'altro il 19, sempre a Montestrutto, dove c'è il suo castello, uno in cui si è potuto ascoltare La pioggia nel Pineto, e l'altro invece si è potuto ascoltare con l'Ars Nova Orchestra diretta da Fulvio Cru, delle trascrizioni, quindi una cosa un po' particolare per banda, proprio della musica di Scalero, che in realtà non ha mai scritto per fiati.
Eleonora Pagliero, siamo in chiusura velocemente. Quali sono i prossimi passi che avete prospettato?
Allora, il prossimo passo sicuramente sarà il completamento della digitalizzazione del fondo Scalero, perché 2/3 sono già stati digitalizzati e riversati sulla piattaforma Memora, che ci tengo a ricordare in occasione del Salone del Libro il 16 ottobre alle ore 20 presso l'Arena Piemonte, sarà resa disponibile online, quindi sarà consultabile dal pubblico finalmente, e ci sarà poi appunto ancora circa 1/3 del materiale che riguarda gli appunti di storia e teoria musicale che Scalero teneva con gli allievi e conferenze che teneva nelle scuole, che verrà anche digitalizzato e reso disponibile per poter essere consultato non solo in loco, che è comunque una bellissima esperienza poter avere, insomma, i materiali cartacei dal vivo, ma sarà disponibile in tutto il mondo.
Grazie allora alle nostre ricercatrici che veramente ci hanno
Grazie
permesso di offrire un quadro a tutto tondo e una panoramica sulla figura di questo compositore. Noi abbiamo già presentato in Rete 2 tempo fa i dischi dedicati dal Grand'Due italiano alla musica di Rosario Scalero. Continueremo a seguire le iniziative dell'Istituto per i Beni Musicali del Piemonte. Grazie Chiara Marola.
a voi. Grazie, è stato un piacere, davvero.
E grazie Eleonora Pagliero.
Grazie a voi.
Buon
Ed
pomeriggio.
un buon pomeriggio da Valentina Bensi
E Giovanni Conti.
Rete 25.
Thank you.